Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Io sul comodino di casa mia ho una, un modellino di 127 verde come quello della tua macchina. E è un modellino che io avevo da bambino e che in una vacanza in Tunisia il mare si mangiò, si portò via. Io fui molto scosso, insomma anche i miei mi raccontavano questa cosa, io ero attaccatissimo a questa macchinetta. E poi appunto dopo tanti anni io mi trovo in Cambogia per lavoro. E abbastanza isolato, quindi insomma, mancava un po' casa. Mi arriva un pacco, io ho 26 anni, mi arriva un pacco senza mittente, senza indirizzo, senza niente. Arriva un pacco, apro, c'era dentro una 127, modellino, verde, esattamente come quella che avevo perso. Me l'aveva mandata mio padre, senza dirmi una parola, una lettera, niente, caro figlio, niente. E diciamo quella è stata forse la volta in cui pianto di più a causa di mio padre, o forse l'unica, va.
Che ci facevi in Cambogia, in Tunisia?
In Tunisia immagino ero molto piccolo, ma per vacanza,
per
ecco.
Vacanza.
Sì, sì. E in Cambogia facevo il cooperante, facevo il manager di progetti di cooperazione allo sviluppo e ho passato un paio d'anni lì. Prima sono stato in Thailandia e poi ho proseguito per il Sud America e poi anche un po' per l'Africa, perché una spolverata d'Africa ci sta sempre bene nella cooperazione e nello sviluppo.
E ora che lavoro fai?
Adesso faccio, da una parte faccio l'imprenditore sociale, mi ritengo un imprenditore sociale, dall'altra sostengo gli imprenditori sociali. Quindi cerco di fare in modo che l'imprenditoria sociale sia uno strumento per il cambiamento nelle nostre comunità.
Ricordami il tuo nome e cognome?
Luca Bazzoli.
E io sono Cristian Chironi, benvenuto nella Fiat 127 Special Camaleonte. Perché Camaleonte? Ti faccio una piccola sintesi. Perché cambia colore ogni volta che viene presentata in mostra o in performance? Ha le policromie architetturali di Le Corbusier, questa palette come una tessera di colore data qui a Ottana, proprio alla carrozzeria Sant'Inangioi. Sarebbe bello andare a fare una scappata e fare un clacson ai ragazzi.
Assolutamente.
Prende le policromie nelle case dove io vivo e lavoro, sparse su 12 nazioni, perché c'è una stretta relazione tra il paese di mio padre, ovvero Rani, dove sono nato e cresciuto, e il paese di mia madre, Ottana, dove ci troviamo in questo momento. Daniele Nivola ricevette una telefonata da Costantino Nivola, l'artista di Rani, per andare a Dicomana, dove aveva lo studio, e recuperare tutto quello che c'era, tra cui la macchina. Questo ti parlo degli anni 70-80. Quando si imbarcò su un passaggio ponte verso Civitavecchia, recuperò all'interno di questa macchina varie opere d'arte dei Nivola stesso, dei pintori di Fancello che non è tempo grafici, design degli Olivetti, Maria Lai, a bordo di una Fiat 127 a sua insaputa, riportando a Orani un capitale esperienziale senza appunto sapere cosa trasportava. E questo racconto, come il tuo, ha creato immediatamente delle immaginazioni, delle suggestioni, delle geografie. Mi è venuta la voglia di rimettere questa macchina in strada e di fare l'elastico tra il centro della Barbagia e il resto del mondo. Marsiglia, Berlino, poi anche il progetto Meusa, Le Corbusier, La Plata, Chandigarh, eccetera, eccetera. E niente, come vedi, dietro il design di Manzù è molto coreograficamente. Basta che giri il collo e sei già dentro una cucina,
sì,
una macchina da
abitare.
E poi siamo anche in compagnia di
Marco
e di
Diana.
Quindi siamo in quattro oggi. Vi faccio fare un breve tour.
Già si parte.
E poi vi porto in un pezzo del paese che a me piace tanto, a cui sono molto legato. E poi partiamo verso Mamoyada, che è lo step di questo. Di questa connessione di oggi. Ma ricordami cosa dicevi prima con imprenditoria sociale, giusto?
Esatto, è di fatto un modo di interpretare il proprio impegno civico, posso dire. È un modo per per realizzare il cambiamento, cercando di stare nelle cosiddette regole del gioco, almeno a livello economico, e quindi cercare di attivare dei processi di cambiamento che stiano in piedi dal punto di vista economico, quindi siano autonomi rispetto a finanziamenti di vario tipo, donazioni filantropiche. Quindi in questo modo si è anche liberi di poter agire in maniera molto più concreta in un contesto, in una comunità, o risolvendo un problema con degli strumenti che la società mette a disposizione. È un modo diverso di impegnarsi, non più volontaristico ma forse più professionistico e certamente più intraprendente.
Ok. Come vedi questo paese? Quante ore ci sei stato qua a Ottana oggi?
20 minuti. 20 minuti. La cattedrale è meravigliosa.
La chiesa di San Nicola
è meravigliosa, sì.
Dentro, all'interno, se non siete entrati, c'è un bellissimo polittico da vedere.
Ma comunque, io appunto, un po' come te, sono un girovago, quindi ho una moto vecchia, che adesso si dice d'epoca, ma insomma è vecchia, e mi piace il design delle BMW degli anni 80, e quindi venendo qui a Ottana mi rendo conto di come ci sia tanto spazio, no?
In Sardegna, la strada
in generale.
Ok.
E lo spazio può essere chiaramente riempito o può essere lasciato così com'è, ma certamente per me rappresenta un'opportunità, sempre riprendendo il discorso, il concetto della libertà. E quindi poi questo spazio può essere riempito di contenuti che sono, diciamo, possono essere arricchiti, alimentati da parte delle persone che vivono un luogo. E poi credo che sia anche il senso del festival Abitare Connessioni. Di fatto sono due parole molto molto simboliche, tutte e due, sono forti, e poi messe insieme, insomma, chi ha scelto il titolo si è preso una bella responsabilità, secondo me, perché di fatto poi ci si espone, ci si prende un impegno. Quindi da una parte sono molto contento di partecipare, dall'altra vedo questo movimento come un'opportunità non solamente per un rilancio, ma per una nuova normalità in Sardegna. La Sardegna non deve essere speciale, diciamo unica, non deve essere sempre sotto l'occhio dei riflettori perché ha bisogno di qualcosa dall'esterno, se no molte delle risposte possono essere generate abitando connessioni in Sardegna. Io mi sento ospite, però mi sento anche sardo ora che sono qui, quindi certamente persone come me possono aiutare, però di fatto il punto di partenza siete voi, sei tu Cristian, insomma. Stiamo andando al meccanico?
No, ti stai portando in un luogo speciale.
Ok.
In un luogo speciale che lo sento mio, rispetto magari ai murales che hai visto in paese dei Boise Merdules, che sono le maschere tradizionali qua, che rappresentano tutta una ritualità carnevalesca. Che ora non ti sto a raccontare perché non ci voglia in questo momento. Abbia visto anche la scultura delle maschere nella rotonda,
meraviglioso.
Il boe con le corna che dialoga, se vuoi, con le torri
dell'industria,
esatto. Che abbiamo qua alla nostra destra. Mi piace questo posto perché si chiama Etfas. Sì, ed erano i terreni dati dallo Stato affinché venissero coltivati,
certo,
dalle famiglie.
Resi produttivi.
E io ogni volta che torno a Ottana, 127 ricolorata, dopo che la ritiro ricolorata, vengo sempre qui per fargli delle fotografie diverse, perché mi piace il dialogo che c'è tra l'industria e invece
la campagna,
l'agricolo, la manualità, le serre, i pastori, le donne che spaccano l'anguria in due ancora fuori, non so, sento che Ottana è qua rispetto al centro dell'abitato, e come dici tu, ho sempre un orizzonte aperto.
È vero, sento anche dal vento.
Esatto, rispetto magari a Ottana, che è fatta, come hai visto, di un'architettura non finita, un'architettura non determinata. E a volte questo spazio qui A me mi serve per trovare una parte di ossigeno che in paese tuttora mi manca. Io da qui sono partito, da quell'industria là, lavoravo là dentro per fare poi il mio percorso di studi nell'Accademia di Belle Arti e intraprendere questo lavoro nell'arte contemporanea. Mi piaceva quello che dicevi sullo spazio e sull'abitare, perché la Fiat 127 Camaleonte è poi un raccoglitore di accenti, di input, di suggestioni, di emozioni, un block notes dove si scrivono tante cose, anche di un territorio. Se hai delle curiosità su questo spazio, chiedimele pure, ma poi preferisco anche che sia tu a prendere in mano la parlata, anche perché a me mi toccheranno 4 giorni.
Quindi ti lascio risparmiare un po' di voce.
Mi piace molto di più a volte ascoltare.
Ma è un commento su quello che mi hai detto. Secondo me sei stato coraggioso a rompere un po' gli schemi, chiaramente, ma a rompere anche, a dimostrare che si può fare, si può vivere in maniera diversa, in maniera più consapevole, in maniera più personale, ascoltandosi, rispettandosi, non ponendosi dei limiti che non sono nostri. Credo che questa strada in cui siamo passati, in cui c'era questa bellissima armonia naturale, le curve, la salita, il vento, gli alberi, l'agricoltura,
queste case rurali,
cozzi un po' con invece la fabbrica che abbiamo visto, che però è frutto anche di una pianificazione non solamente economica o appunto produttiva di un paese o di una regione, ma anche delle vite delle persone. Cioè, di fatto fino a qualche anno fa, secondo me, non più, spoiler, non più, si pianificava la vita delle persone. Quindi di fatto la tua vita, Christian, doveva essere lì dentro, probabilmente dovevi poi, non so, trovare moglie, dovevi consumare, dovevi poi dopo avere dei figli, poi dovevi diventare nonno e poi rivederci. E ci siamo tolti, Christian, le palle. Quindi di fatto la vita era molto più organizzata, perché era suddivisa un po' in silos, e ancora noi un po' ci portiamo questa, diciamo, questa struttura mentale in silos, in cui è organizzata la nostra vita fin da quando siamo bambini. E lo sforzo principale poi del lavoro che faccio è principalmente di aiutare le persone a comprendersi esse stesse e a comprendersi con gli altri, quindi a capirsi. Io appunto, forse un po' ridondante, però facilito delle connessioni. Connessioni che sono molto spesso piccole cose, veramente far riconoscere le persone come simili, parte di un qualcosa di più grande. E grazie a questi piccoli passi che gli faccio fare, poi le persone ritrovano coraggio. E magari accompagnandosi, sostenendosi, perché non sono tutti come Christian, ecco, che ha avuto un coraggio magari di rompere con questa vita, però piano piano poi la vita la fanno propria, incominciano di nuovo a essere presenti e a scegliere coerentemente con il proprio sé, con il proprio essere, e questo è un pezzo dell'imprenditoria sociale, perché di fatto poi quando incominci a vivere la vita come vuoi tu, chiaramente anche tutti gli strumenti che la vita ti mette a disposizione incominci a usarli in maniera diversa, in maniera funzionale al tuo nuovo io. E questo è una rivoluzione per molti, ok? Quindi da una parte mi sento anche molto riconoscente, perché è il lavoro che faccio, che per me non è un lavoro, è, diciamo, più una missione, posso dire. Perché di fatto poi quando le persone si schiudono, si aprono, non tornano più indietro e sono persone, sono cittadini più consapevoli, più attivi, che appunto vivono la vita in maniera diversa e che poi principalmente generano bellezza, bellezza per se stessi e per gli altri, quindi secondo me rendono il mondo più bello.
Ti ascolto, eh.
Intanto siamo in una strada piena lì, di buche meravigliose.
Lì c'è Gonare, più su c'è Sarule, più su c'è Gavoi, più su c'è Fondi, ed è bellissima anche tutta quella zona là. Sì, dovremmo
a Fondi
dire
sono stato
al sindaco che qua c'è un problema urbanistico, ci sono un sacco di buche in questa strada, e stiamo costeggiando quella che era la scuola sì. di questo posto, di questa colonia. Perché poi di una colonia, se vuoi, stiamo anche,
sì, certo.
anche parlando in questo attraversamento. Mi piace molto l'idea di colonia. Anch'io quando nel pellegrinaggio del progetto Meuses del Corbusier mi trovo su queste 12 nazioni, non so, mi sento anche un po' di, se vuoi, non colonizzare, ma sicuramente scuotare le case UNESCO, patrimonio UNESCO in queste nazioni. Prima settimana è sempre di ambientamento, la seconda invece è di lavoro e la terza è di apertura, di ospitalità,
certo.
di accoglienza. E mi piace venire qua all'ETFAS di Ottana perché a volte quando incontri le persone ti fermano e ancora ti introducono all'interno delle case a bere il caffè alle 2 del pomeriggio
certo.
o la mattina, riconoscono dal viso figlio di chi sei, a che stirpe appartieni ed è un contesto che in città poi mi manca tanto quando vado
certamente
a vivere fuori. Vedi cavalli, mucche, bestiame, oh, cane. Classico.
Cane aggressivo.
Classico il cane che rincorre la Fiat 127.
Velocissimo tra l'altro.
Un bel cane da guardia lui, esatto.
Mi ricorda il film di Fantozzi in cui c'era Ivan il Terribile, 32esimo, che lo rincorre sull'autostrada. E una cosa, se posso integrare, sta nel valore delle relazioni. Credo che il maggior capitale che si ha in una comunità sono proprio le relazioni. Certo. Il fatto che le persone non solo si conoscono dicendo ah ma tu sei il figlio di, ma anche sanno chi sei nell'anima, perché ti hanno visto crescere, perché sanno chi sei. E tu sei parte di una comunità più ampia. Quindi ti accettano per come sei. Penso che quello sia il punto di partenza per qualsiasi rivoluzione, piccola o grande, che si voglia fare in un territorio. Non penso che si debba appunto andare a cercare troppo fuori la soluzione, almeno non all'inizio, cioè chiedere a qualcun altro qualcosa. Secondo me bisognerebbe prima di tutto chiarirsi le idee, sintonizzare i propri cuori, capirsi fino in fondo, capire cosa si vuole come comunità, magari partendo da cose anche semplici, realizzabili, dimostrare che si può fare. Può sembrare molto utopistico, ma di fatto è appunto è ciò che poi si produce quando si incominciano a, ad attivare le persone in maniera non più utilitaristica, dicendo io ti do qualcosa, tu mi dai qualcosa, ma in maniera generosa. A quel punto realmente. Madonna che buche!
Sembra di essere dentro un transatlantico.
Esatto. Partito il rally qua con la 127 Le Corbusier. E quindi secondo me questo è veramente un punto cruciale. E di avere fiducia. Avere fiducia un po' più di quanto ne abbiamo negli altri. E dare un po' più di spazio, concedere, perché di fatto concedere non significa perdere nulla, ma significa semmai aprirsi, come dicevi anche tu, e poi guadagnare dei contributi nuovi da parte di altre persone. E poi dimostrare piano piano, dimostrando che le cose possono accadere, sempre più persone si attivano e alla fine tutta la comunità è partecipe. Questo è un po' ciò che mi piacerebbe portare poi diciamo nei territori in cui,
in cui. Ma te l'aspettavi questo rally?
No, il rally no, poi la 127 tiene bene, ha degli ottimi ammortizzatori, complimenti sempre meccanici che...
No, mi piace il discorso che fai perché questi piccoli paesi nell'entroterra della Sardegna manca ancora una coerenza totale, un sapersi relazionare uno con l'altro nel lavoro, nel dialogo, nelle relazioni per crescere insieme. Questo è tipico, due macchine
sì,
si affiancano,
meraviglia.
Parlano e tu devi aspettare che loro hanno finito di parlare per poter passare. Damiano, giochiamo a calcio. Ciao! E tuttora secondo me c'è ancora un problema di comunicazione a volte tra le persone qua. Sento a volte molto scollamento.
Decisamente. va ricostruito perché è necessario, perché altrimenti se non c'è un senso d'appartenenza, un senso di comunità vero e proprio, poi è chiaramente molto più facile che le persone se ne vadano. Se non ci sono dei legami, non dei legami intesi come il lavoro, lavoro quindi non me ne posso andare, ho la casa quindi non me ne posso andare, no, ma ho dei sentimenti che si generano in questo luogo, ho dei ricordi, dei bellissimi ricordi, o appunto ci sono delle persone, quelle sono le cose che permettono ai luoghi di non spopolarsi, di essere interessanti, interessanti per altri valori rispetto a quelli che probabilmente la nostra società ci dice che sono i valori.
Stiamo per lasciare il paese e adesso ci portiamo sulla 131 che va verso Nuoro e poi tiriamo verso Mamoiana. La macchina fa non oltre gli 80 o i 100.
Come la mia moto, perfetto.
Esatto. È una macchina analogica, non c'è aria condizionata,
sì.
Poi ci saranno 40 gradi e si schiatta dal caldo. La macchina funziona anche da display sonoro, vedi che c'è lo stereo?
Sì.
Sono vari sound che ho registrato all'interno delle case di Le Corbusier in collaborazione con diversi musicisti.
Benissimo.
E te ne faccio ascoltare uno mentre magari andiamo e lo facciamo sentire anche in radio, che è il coro di Radio France che traduce le misure dell'appartamento ascoltate attraverso gli auricolari corporalmente con la voce.
Meraviglia!
Ce lo ascoltiamo per un po'. Così prendiamo fiato e ritorniamo.
Tra l'altro uno stereo col display in cirillico, meraviglioso. Thank you.
via Rotelli ti porta poi questa strada lungo all'aeroporto, al porto di Olbia, però noi giriamo un po' prima. E ora ne vive gli altri 11 Chironi, che sono i fratelli di mio padre, tra cui Aldo Chironi. Aldo Chironi è stato lo zio che ha, penso, 11 o 13 anni, mi regala una tastiera di pennarelli infinita.
Grande!
E da lì c'è stato qualcosa che è scattato da quel regalo. Ma poi la bellezza di zio Aldo è che possedeva una Fiat 127 rinominata Zabunda, la Diavolessa, ed era completamente dipinta, ti parlo degli anni 70, fine anni 60, fino all'80, da Tonino Balvis, da Mondino, che la customizzò, e da Aldo. E aveva delle cose relative a Pink Floyd, a Björn Borg, a McEnroe.
Delle icone.
Sì, mi piace molto che questa qui sia una staffetta di quella là, che poi ora è sotterrato da Aurano, tra l'altro.
Come, grazie Aldo.
Come appunto quello che il progetto Mauser e Le Corbusier sia una staffetta presa da Costantino, ancora prima Costantino da Dell'Itala, e come dicevo ieri, spero che le connessioni che si creano anche tra cultura, artigiani, mondo dell'arte e anche cose molto più semplici possa sempre apportare, non so, qualità su qualità, una crescita nel paese, perché purtroppo i paesi qua nell'entroterra della Barbagia si stanno spopolando. Montana era molto più grande prima, come anche Orani, e si fatica un po' a far sì che le nuove generazioni possano pensare a volte di crearsi anche un futuro qua. Nonostante, io sono sicuro che presto ritornerò a vivere a casa, connetterò ancora più strettamente il mio lavoro da qua, perché il mare attorno è ancora un limite, soprattutto un limite economico per me, perché spedire un container o un camion con delle opere d'arte dentro ti costa 1800 euro andare e 1800 euro tornare. Anche se spesso il mare non lo vedo come un limite, ma lo vedo come un attraversamento che ti connette con tutte le altre stazioni radio del Mediterraneo.
Certo.
E spesso mi piace, appunto, come dicevo ieri, pensare tutta la Sardegna come un'unica geografia, un'unica città che dialoga con Istanbul, dialoga con Atene, dialoga con Pompei, o con quelle che sono poi le realtà più vicine al mio modo di vedere e di fare le cose. E niente, questo territorio è molto particolare anche nei colori, perché vedi che sì, poi c'è tutto quello che nasce dopo il bruciato, no?
Sì.
Soprattutto questo è un periodo di incendi.
Eh sì.
E un po' ti segna quando rivedi questa macchia mediterranea e quando tu dici: io appartengo a questo. E appartiene un po' anche a quello che comunque rinasce dalla cenere dopo l'incendio.
Assolutamente. È nuova vita.
Eri già stato in Sardegna?
Sì, sono stato alcune volte, sempre in moto.
Ok.
E appunto anche io sono un motociclista analogico, quindi piano piano, e l'ho amata da subito. L'ho amata da subito proprio per questo, per la sua essenziale sincerità e per il fatto che il tocco dell'uomo si vede fino a un certo punto, e di fatto il contatto più grande è quello con la Pachamama, con la madre terra, con la natura a tutto tondo, e quindi immediatamente vieni catapultato in un nuovo modo di sentire, in quel caso il viaggio, ma di sentire i luoghi, perché in un modo o nell'altro la natura ti riporta a contatto con te stesso. Non c'è più il tempo, diciamo, scandito delle città o obblighi, c'è un altro modo di vivere, che poi, come dicevo prima, è essenziale, cioè è l'essenza della nostra vita, ti rimette veramente in armonia con il tutto.
Tu vivi a Roma in questo momento?
Io in questo momento vivo a Roma, me ne andai quando avevo 23 anni, arrabbiato con la città, perché è una città immobile.
Roma?
Lo è ancora, sì, assolutamente.
Come Ottana, quindi.
Esatto, esatto.
Come Ottana sono uguali.
Esattamente, esattamente. Su diverse scale, ma è veramente molto simile. C'è un'inerzia di fondo millenaria e questo, insomma, per persone, diciamo, che erano un po' fuori dagli schemi, diciamo, è sempre difficile da sopportare. Quindi poi ho fatto un po' il girovago per il mondo, principalmente lavorando appunto come cooperante. Dopo una decina d'anni in paesi in via di sviluppo, sono sentito che volevo tornare a casa e ho riscoperto anche Roma con altri occhi. Probabilmente io ero molto cambiato, ho riscoperto anche il fatto che Roma è un pezzo del cosiddetto terzo mondo, e che quindi va sostenuta, va aiutata, va compresa. Forse dopo tanto tempo ci ho fatto pace e ho cominciato anche ad apprezzarla, al di là della bellezza eterna, bla bla bla. C'è un'intimità e un'umanità a Roma che raramente ho visto da altre parti. È un modo veramente unico e magico di sostenersi come enorme comunità di romani, anche per tutti quelli che non sono di Roma, ma che comprendono questo dono che gli viene fatto dal fatto di vivere a Roma. Ed è una cosa molto, molto dolce, un po' paciocona, che è una parola romana, ma insomma è molto bonaria, bonacciona, però è molto, molto forte. Di fatto Roma, i romani, a Roma c'è una comunità molto, molto bella di persone che si vogliono bene, principalmente si vogliono bene. È difficile scoprirlo, cioè è difficile parlarne se non si vive, ma è penso la cosa che mi tiene più legato alla mia città.
No, tutto quello che tu hai detto ora su Roma, io potrei dire le stesse parole su Ottana.
Vedi, no, cioè, ecco fatto, creiamo un gemellaggio.
Ti ricordo che per madre sono di Ottana e per padre sono di Orani.
Sì.
Sento questi due paesi fortemente miei. È come che io, tra l'altro sono anche gemelli. È proprio come che convivano in me due realtà che sono di per sé molto dissimili, ma convivono in me. E come hai detto tu, tornando poi oggi, ci sono alcune cose di Ottana che io sento fortemente, in cui mi riconosco, in cui mi appartiene, nel bene e nel male. Soprattutto anche la presa di coscienza della tradizione, del passato, di una realtà atemporale, ovvero sia che non vive né in un tempo dell'oggi né in un tempo del ieri, ma è appunto atemporale. E la vedo soprattutto anche nella danza, nella sfilata dei Boys & Verdures, quando scendono tutti insieme. Sento un brivido ogni volta, che è sempre unico, è sempre magico. Oppure anche con i ragazzi dei Tenores che spontaneamente, dopo un paio di birre, si mettono così in maniera leggera a cantare nella strada, e mi dico che sono fortunato comunque a poter avere così vicino, nel mio vicinato, delle preziosità che sono uniche, che sono di qua. Immagino anche come anche altre piccole realtà in Sardegna, altri piccoli paesi, come ora anche stavano dirigendo verso Mamugliada, anche loro con la maschera di Mamutone,
certo,
quello che rappresenta, sicuramente quando li vedo sfilare sono un po' più analitico con loro, perché li vedo da esterno,
certo,
non li sento col cuore, li sento con la testa, mentre Ottana sento qualcosa che proprio si smuove da dentro. Quando vedo le altre maschere è più una forma di studio, più una forma di capire cosa posso rubare a loro performativamente, nella loro processualità, nella loro associazione anche dei colori del costume, eccetera, eccetera, per portarli nel mio lavoro. Oppure per traslarli su una posizione un po' più contemporanea. Però, come dici tu, anch'io sono andato via da Ottana sbattendoci la porta, come tutta la mia compagnia. Io sono del 74, tutta la generazione ha subito, quando avevamo dai 17 ai 19 anni, una depressione fortissima.
Certo.
Non facevamo altro che restare parcheggiati in piazza all'interno di una 126 di Pierpaolo, oppure ancora prima la 127 di Pierpaolo, che è stata bruciata per degli sgarri.
Certo.
E non facevamo che passare 3, 4, 5 ore all'interno di queste macchine ascoltando la radio. Dalle 9:30 di sera
in avanti
alle 2 della sera non c'era nient'altro da fare. A un certo punto abbiamo sentito l'esigenza di scappare, abbiamo sentito l'esigenza di emigrare, e tuttora mi trovo in viaggio. Casa è qua, la base è qua. Quando sono a Bologna o negli altri posti mi sento in viaggio. Però come te, prima o poi tornerò qui e spenderò quell'esperienza comunque altrove, a casa.
Mi viene diciamo una piccola riflessione sulla nostra cultura contemporanea, no? Consumistica. Uh-huh. Che ci spinge sempre ad essere sempre più superficiali e a rigettare molto spesso ciò che è tradizionale come qualcosa di vecchio, di passato di moda, di inutile, da superare. E in generale chi si interessa a queste cose, quindi alle proprie radici, molto spesso viene, non dico, diciamo, viene guardato male, no, però viene un pochettino marginalizzato rispetto alla cultura principale, la cultura mainstream. E secondo me questo è un punto molto importante, perché rendere mainstream, quindi rendere, diciamo, di fruizione pubblica generale dei concetti complessi, che sono quelli anche che portano poi alla costruzione di alcune tradizioni millenarie come quelle che sono presenti qui, è importante perché le persone non sono stupide. Solamente che molto spesso sono schiacciate dagli impegni, sono schiacciate dagli obblighi, sono schiacciate dal tempo, dalle bollette, dal lavoro e dai propri pensieri. E il fatto che qualcuno possa tradurre la complessità di una tradizione, a 300 metri usciamo, e gliela racconti in maniera comprensibile, facendogli vivere anche l'emozione che la stessa persona vive, li fa avvicinare a qualcosa di, da una parte, semplice, dall'altra molto profondo, che li può avvicinare anche a una cultura nuova, a un modo di vivere nuovo, che è un po' quello che tu, secondo me, stai seminando, no? col tuo esempio, col tuo progetto. Perché prima parlavi, no, dei giovani che se ne vanno. I giovani chiaramente hanno degli interessi, hanno dei sogni, hanno delle aspettative. Non è detto che questo debba essere forzatamente imposto, dicendo no, tu devi rimanere perché altrimenti Ottana muore. Ma bisogna trovare il modo per cui Ottana sia interessante per un ragazzo di oggi. Non è detto che non sia qualcosa di tradizionale, ma probabilmente ci vuole un lessico diverso, un racconto diverso, senza usare la parola storytelling. Però, diciamo, avvicinare gli interessi contemporanei al grandissimo patrimonio e alla grandissima ricchezza di valori che sono presenti in alcuni territori, anzi ti dico in tutti, solamente che ciascuno con le proprie peculiarità. E lì ritorniamo anche al discorso delle relazioni, perché di fatto se una tradizione rimane uguale a se stessa, muore. È importante che i ragazzi, le nuove generazioni, reinterpretino ciò che è stato e lo facciano proprio. È un po' come tu hai reinterpretato questa macchina, che diciamo apparteneva simbolicamente allo zio Aldo, e lo zio Aldo vive in questa macchina insieme a noi. Tu lo stai portando in giro, racconti la sua storia, e tu immagina questo quanto può valere per una persona, ma anche per un'intera comunità, perché grazie allo zio Aldo tu hai adesso la 127 e ha intenzione di tornare a Ottana o Orani, ecco, piano piano, non fare quelle smorfie, dai, no, che ce la facciamo.
No, perché
però il concetto è di tradurre nella contemporaneità qualcosa di universale, che è la bellezza e anche i valori delle proprie radici, per fare in modo che le persone trovino interessante, soprattutto i giovani, rimanere, prendendo come opportunità delle altre cose rispetto a ho un lavoro che mi dà 1000 euro o 2000 euro e quindi vado dove ho quei soldi. Ma i soldi li farò in un altro modo, per esempio imprendendo per fini sociali, ci suonano perché è una macchina che seduce, e quindi lavorando per esempio nell'ottica dell'imprenditoria sociale.
No, rispetto a quello che stavi dicendo prima, sia a Orani che a Ottana, che anche a Mamoriada, ci sono dei ragazzi che portano avanti, c'è una tradizione in maniera forte, proprio la sentono. A me piace molto questo, rispetto al mio occhio di riposizionamento, mi piace che ci sia anche uno zoccolo duro che porti avanti attraverso l'investizione, attraverso la creazione delle maschere, attraverso la ritualità del carnevale o in altre cose, questi aspetti. Poi su quello che stavi dicendo tu sono d'accordo.
Ora farò, diciamo, lo spregevole capitalista. Questi ragazzi che si interessano in maniera viva, attiva, proattiva alle tradizioni, quindi le fanno vivere,
sì,
potrebbero ricevere un'offerta di lavoro o da Roma, da Milano o da un'altra parte del mondo e andarsene. Allora,
ma sono liberi di farlo?
Sono liberi di farlo. Allora, come fare per... In questo modo chiaramente sarebbe una persona in meno che tiene viva la tradizione. Allora, come fare per combinare appunto valori tradizionali di grande potenza come quelli delle comunità sarde con un interesse più concreto, che è quello di avere due soldi in tasca per poter vivere la propria vita in maniera autonoma? Questo si può fare con delle soluzioni creative che sono offerte dalla imprenditoria sociale.
Aiutami.
Quindi questi ibridi. Attenzione, c'è un camioncino Volkswagen.
Non penso fosse in panna.
Molto bello. Si possono creare chiaramente dei meccanismi commerciali di produzione di valore economico partendo da nuovi modi di interpretare la tradizione. Si possono creare delle cooperative, si possono creare delle piccole imprese che ruotano intorno alla tradizione, ma che dialogano con tutto il mondo che c'è intorno, del consumo molto spesso, del consumo, della produzione di nuovi servizi. Immagina tutto il percorso, diciamo, tutto il nuovo turismo che sta avanzando, che oggi si muove in base ai perché più che al cosa. Perché sto andando in un luogo, e il perché, il senso del viaggio molto spesso oggi sta nell'esperienza che si fa, l'esperienza che molto spesso è legata a delle emozioni che si vivono in un luogo, un po' per quello che c'è, un po' per le persone che glielo fanno vivere. Quindi è, diciamo, combinare la parte economica, commerciale, chiamiamola così, con la parte tradizionale si può oggi. Esistono tantissimi ibridi anche di tipo fiscale, per esempio, per avere delle facilitazioni su questo. Quindi l'importante è capire che si vuole rimanere, che questo posto ha un senso per me. Da lì poi il modo per generare valore economico si trova essendo appunto creativi, senza avere paura, e soprattutto costruendo bene le relazioni intorno a sé. Cioè molto spesso non si imprende da soli, ma si imprende in gruppo, si imprende come collettività. In questo modo ci si accompagna.
Penso sul discorso che fai, penso anche che oggi la maschera a Ottana e Mamoriada sia un forte catalizzatore delle cose che stai proponendo in questo discorso. Per esempio, tutti e due i gruppi quando vanno a sfilare vengono pagati.
Certo.
Attorno a loro gira una realtà legata al carnevale, di turismo, festival, se vuoi anche Cortes Abertas, tutti questi avvenimenti, sì, che qua in Barbagia avvengono, sono sicuramente un catalizzatore di comunità. Quello che a me fa specie è che io quando vedo i miei amici che si mascherano da Boys e Merdus,
certo,
che a cui voglio bene dell'anima perché siamo cresciuti insieme, ma immagino anche come quelli di Mamoglia dallo stesso modo, dove stiamo andando, hanno un fuoco negli occhi che non vedo negli altri giorni quando non hanno più la maschera addosso. E questa è una cosa che sempre mi fa pensare, perché invece dovrebbero tenere quella determinazione costantemente per loro stessi nella quotidianità, perché alla fin fine quella ritualità te la porti dentro nel processo, certo, della tua quotidianità.
Certo, certo, bisognerebbe capire esattamente cos'è che li fa, che li accende, no? E fare in modo che questa fiamma rimanga accesa. Esistono lavori, diciamo, nelle attività di ascolto individuali e di gruppo che permettono proprio alle persone di identificare cos'è che ha senso per loro, e quello diventa un nuovo punto di partenza, un pilastro da cui costruire tutta la propria attività intorno alla famosa fiamma. E questo è molto importante, perché quando le persone riconoscono qual è la propria fiamma, poi si attivano, e questo chiaramente porta altre persone a volerlo fare. Per questo che l'attivazione personale non è mai completamente slegata rispetto all'attivazione collettiva. Le due cose sono iperconnesse, soprattutto in contesti ristretti, circoscritti come delle comunità dell'interno della Sardegna, chiaramente. Comunque, nota di cronaca, fa caldissimo.
Questo è il clima che c'è in Sardegna ad agosto. Soprattutto nell'entroterra. Siamo a 2 chilometri da Mamoiada, siamo arrivati.
Mamutones, arriviamo.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.